Radiofonica presenta. Fonica News Review.
Benvenuti nello spazio settimanale dedicato all'approfondimento di tematiche di attualità della vostra web radio preferita, radiofonica.com. Nella puntata di oggi di Fonica News Review parleremo del conflitto in Mali, una gran brutta faccenda, e cercheremo di capire per quanto possibile come si è arrivati a questo scontro, quali sono le forze coinvolte e soprattutto quali sono i veri interessi che si nascondono dietro l'intervento armato nel paese da parte di soggetti terzi.
Quindi la mission di quest'oggi è sostanzialmente capire di chi è realmente a tirare i fili di questa situazione, che sta producendo un grande numero di vittime, anche civili, come denunciato da molte organizzazioni non governative.
Ma facciamo una breve introduzione. Il Mali è uno stato dell'Africa occidentale, ex colonia francese, che tra l'altro ad oggi è l'unica lingua ufficiale, parlata ovunque, e serve sia come lingua per gli affari che per il commercio. Il processo di decolonizzazione, come in altri paesi africani, inizia nel 1960, quando la Repubblica Sudanese e il Senegal proclamano la loro indipendenza dalla Francia, dando vita alla Federazione del Mali.
Fondata in verità nel 1959, la federazione ottiene l'autogoverno completo soltanto quando diventa indipendente dalla Francia, ovvero il 20 giugno del 60. All'inizio era composta da unione tra Senegal e Mali, conosciuto all'epoca come la Repubblica Sudanese, e ne fecero parte per alcune settimane anche Dahomey ed Alto Volta, oggi conosciute come Benin e Burkina Faso, con governo a Dakar.
La federazione però collassò poco dopo l'indipendenza, quando il Senegal ne uscì a causa di disaccordi politici e la Repubblica Sudanese prese il nome di Mali. Nei mesi seguenti fu eletto primo presidente della nazione Madibo Keita, che in poco tempo instaurò un regime con partito unico di orientamento marxista.
Nel 1968 Keita fu deposto con un sanguinoso colpo di stato militare che portò al potere Moussa Traoré, spodestato anch'egli nel 1991 per mano di un altro colpo di stato, nato però da una rivolta di studenti. Ma i militari, anziché prendere le redini del paese, decisero di formare un governo di transizione civile che portò nel 1992 alle prime elezioni democratiche con Alpha Omar Konaré eletto presidente.
Dopo la sua rielezione nel 97, Konaré continuò le riforme politiche ed economiche lottando contro la corruzione. Alla fine del suo secondo mandato, limite costituzionale per un presidente, fu sostituito nel 2002 da Amadou Toumani Touré, che venne rieletto nel 2007. A partire dall'autunno del 2008 si sono però riacutizzate le tensioni nel nord del paese tra il gruppo etnico Tuareg, accusato di sostenere la ribellione latente nelle regioni di Kidal al confine con quello di Gao, e le etnie maggioritarie del paese.
Ma il 22 marzo 2012 un gruppo di soldati prende il potere con un nuovo colpo di stato, con la scusa di dover fronteggiare i ribelli Tuareg del nord del paese. Da allora la costituzione democratica è stata sospesa ed è stato dichiarato uno stato di coprifuoco semiperenne, e dal 6 aprile 2012 la Zawad, il territorio settentrionale del paese, con capitale Gao, ha dichiarato unilateralmente la propria indipendenza.
Ne è scaturita una guerra civile che ha portato la componente Tuareg, in parte orientata in senso fondamentalista, con alcune fazioni, gli Ansar Dine che aderiscono al gruppo di Al-Qaeda nel Maghreb islamico, a prendere il controllo del settentrione del paese, la Zawad. I soldati ammutinati, guidati dal capitano Amadou Ayassanogo, hanno costituito da allora il Comitato Nazionale per il Ripristino della Democrazia in Mali, e il loro primo atto è stato l'annuncio della dissoluzione delle istituzioni e la sospensione della Costituzione. Violenze e intimidazioni contro elementi Tuareg da parte di ex miliziani filogovernativi si sono ripetute senza che le autorità intervenissero a difesa delle vittime.
Il 10 gennaio 2013 il presidente Diokunda Traoré, in un discorso alla nazione, ha comunicato di aver chiesto ed ottenuto un intervento aereo della Francia, in accordo con l'ECOWAS, la comunità economica dei paesi dell'Africa occidentale, contro i ribelli della Zawad, il nord del paese appunto. E qui si innestano i recenti fatti di cronaca. Le tribù nomadi che hanno combattuto finora contro le milizie islamiche nel nord del paese appoggiando indirettamente quindi la guerra dei francesi al fianco delle truppe maliane, hanno annunciato però all'inizio di questo mese un deciso cambio di campo. Il Movimento di Liberazione Nazionale dell'Azawad sta ad oggi portando avanti anche una lotta senza quartiere contro l'esercito del Mali, che si è macchiato, secondo i Tuareg, di gravi crimini contro la popolazione civile.
L'annuncio dei Tuareg, da sempre in lotta per l'indipendenza, non è rassicurante quando mancano poche settimane al ritiro dei 4.000 soldati francesi e le truppe dell'Unione Africana si preparano a prendere il testimone.
Ma cosa c'è dietro?
Perché la comunità internazionale guarda con così tanto interesse a un paese così frammentato, politicamente e socialmente diviso tra etnie in perenne contrasto? Forse perché il Mali possiede estesi giacimenti di fosfati, oro, uranio, ferro, bauxite, manganese, estratti e trattati da multinazionali straniere, soprattutto nel nord del paese.
In prima linea a combattere i ribelli si sono schierati i francesi per difendere il paese dall'avanzata dell'integralismo islamico. Almeno sulla carta, come fa notare un recente articolo apparso su Il Sole 24 Ore. L'intervento militare francese nel paese africano, iniziato l'11 gennaio di quest'anno, ha avuto finora un costo in denaro, circa 70 milioni di euro, e in vite umane più che accettabili. Soprattutto se si tiene conto che l'azione dei 4.000 militari transalpini mira a mettere in sicurezza i loro interessi economici.
Innanzitutto dei giacimenti di uranio del vicino Niger, quarto produttore mondiale, situati a meno di 300 km dal confine nord-orientale del Mali e sfruttati dalla società pubblica francese Areva, che ne trae il 30% del combustibile necessario alle centrali nucleari transalpine.
Ma pensa tu un po'. C'è di più però, perché nelle vicinanze vi sarebbero anche 3 minieri francesi, di cui uno in costruzione. Una posizione troppo vicina al Mali per Parigi, per lasciare che gli jihadisti si mettano a consolidare le posizioni conquistate nel marzo 2012, quando presero il controllo di Kidal, Gao e Timbuktu.
Inoltre la recente insurrezione Tuareg nel Mali ha stretti legami con quella in atto da anni in Niger e che minaccia proprio l'area dove si trovano i giacimenti strategici per Parigi, che ha già preso l'esclusiva sull'uranio nigerino, dopo che Niamey ha assegnato concessioni per lo sfruttamento dell'uranio anche a società cinesi e canadesi.
Insomma, se non l'avete ancora capito, la salvaguardia degli interessi economici francesi riguarda in realtà un'ampia fetta della regione del Sahel, corrispondente più o meno al nord dell'Africa. Per la precisione, il nord per gli abitanti di molte regioni del Mali, dell'Azawad e delle regioni orientali dell'Ardar mauritano. Il nord-ovest, invece, per gli abitanti delle regioni sud-occidentali della Mauritania. L'ovest per quelli delle regioni settentrionali della Mauritania stessa.
E per questo, nonostante il presidente François Hollande abbia annunciato per marzo l'inizio del ritiro delle truppe impegnate nell'operazione Serval, è importante che Parigi rinunci così presto a presidiare la regione, un'area in cui per la verità schiera a tempo pieno, se così si può dire, contingenti militari.
Perché? Ma posto che non possediamo certezze assolute, ci viene da pensare che forse la risposta vada ricercata nei giacimenti di uranio, gas e petrolio rilevati nell'area. E quello che interessa principalmente sono le concessioni per lo sfruttamento di queste risorse.
Le concessioni per lo sfruttamento degli idrocarburi coinvolgono soprattutto giacimenti del nord, che si estendono oltre il confine mauritano e per i quali le concessioni sono state assegnate da Bamako alla francese Total e alla spagnola Repsol, oltre che a società algerine, canadesi e angolane, mentre l'italiana Eni ha recentemente rinunciato alle concessioni che aveva ottenuto.
Più probabile quindi che la Francia sostenga il coinvolgimento dell'ONU e di altri paesi, non solo africani, nella stabilizzazione del Mali, ma senza rinunciare a mantenervi una certa presenza nazionale, politica, militare ed economica, da giustificarsi ovviamente con l'instabilità del governo di Bamako e perché i miliziani islamisti sono stati sconfitti ma non annientati.
Così, mentre gli jihadisti hanno iniziato una campagna di attentati a guacchia blitz che ricorda molto le tattiche utilizzate dai talebani in Afghanistan, sono partiti i programmi di potenziamento dell'esercito maliano, il cui addestramento è curato da istruttori dell'Unione Europea, statunitensi, britannici e francesi, che li riforniscono con il sostegno logistico militare e in armamenti ed equipaggiamenti.
Certo, si potrebbe notare una certa incongruenza di comportamento da parte delle potenze occidentali, che hanno inizialmente finanziato i fondamentalisti per opporsi dopo all'ipotesi di liberalizzazione dei paesi e dei popoli assoggettati al proprio colonialismo.
Certo, non si può negare che l'emersione di forze fondamentaliste e terroriste in varie forme costituisca oggi un fenomeno complesso che richiede una risposta a vari livelli. Esistono peraltro precise connessioni sistemiche tra fondamentalismo, terrorismo ed Occidente.
Il Mali è uno di quegli stati caratterizzati da una pesante eredità del colonialismo, scarsi livelli di democrazia, una frattura su base etnica e religiosa, politiche di rapina delle multinazionali. Continuare con la politica dell'intervento militare, come ha scelto di fare Hollande, in una prospettiva di lungo periodo potrebbe solo aggravare i problemi e continuare a far scivolare sempre di più a fondo il paese.
Alcuni scienziati delle relazioni internazionali hanno poi messo in luce come il precipitare del conflitto in Mali costituisca con ogni probabilità una conseguenza di un altro intervento agli aspetti molto discutibili, e cioè quello in Libia, che, se ha contribuito in modo decisivo alla fine del regime di Gheddafi, ha innescato una serie di altre bombe a tempo contro la pace in tutta la regione.
Dal punto di vista giuridico, la risoluzione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite 2085 del 2012, che dovrebbe costituire il quadro di riferimento dell'intervento, fa riferimento a una forza di pace interafricana e prevede come le questioni relative alla sicurezza debbano costituire un aspetto di più ampio pacchetto di misure, anche e soprattutto di carattere politico.
Se è vero che le forze fondamentaliste hanno violato i diritti umani delle popolazioni del Mali, è pure vero che l'intervento francese sta scatenando, come denunciato da varie organizzazioni, violazioni altrettanto gravi, coperte dagli stessi membri dell'esercito regolare del Mali.
Quali sono dunque i possibili scenari che si aprono per il futuro di questo paese?
Beh, allora, intanto occorre evidenziare che il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite potrebbe pronunciarsi in tempi brevi sull'invio di 6.000 caschi blu, il coinvolgimento di forze esterne in soccorso al moribondo esercito maliano, impegnato in faide interne fra berretti rossi fedeli all'ex presidente Amadou Toumani Touré e berretti verdi del capitano Amadou Sanogo, autore del colpo di Stato del 22 marzo 2012, è destinato ad aumentare.
Hollande e il vicepresidente americano Joe Biden hanno proposto di affidare ai caschi blu il coordinamento dei contingenti africani nel MISMA, missione internazionale di sostegno al Mali, con una catena di comando che risalga al Consiglio di Sicurezza. Il controllo diretto dell'ONU è giudicato militarmente più efficace e più semplice da gestire che il comando diviso fra CEDEAO, Comunità Economica degli Stati dell'Africa Occidentale, e Unione Africana.
Meno convinte le autorità maliane, che non vogliono i soldati delle Nazioni Unite nella capitale, ma solo al nord, guarda caso, in luoghi strategici come Tassili e la frontiera mauritania, che sollevano dubbi sull'efficacia delle forze di interposizione, in quanto non potrebbero intervenire direttamente nel conflitto.
Ma ad oggi, quante forze sono state dispiegate?
Dunque, al momento, stando a quanto riportato sul Fatto Quotidiano, sarebbero operativi a fianco delle truppe francesi e maliani circa 2.000 soldati del MISMA, dei 4.300 previsti, che potrebbero addirittura diventare 8.000, secondo Alassane Ouattara, presidente della CEDEAO, per un costo di oltre 960 milioni di dollari.
A questi soldatini si aggiungono 2.000 soldati ciadiani, che hanno partecipato alla liberazione di Kidal il 31 gennaio e Tessalit, estremo avamposto del nord, l'8 febbraio. La situazione sul terreno, però, dopo i due attentati terroristici al centro di Gao, è tutt'altro che pacificata. Oltre ai caschi blu, la missione dell'ONU comprenderà la presenza di osservatori dei diritti umani nelle zone riprese agli islamisti per evitare ritorsioni e rappresaglie dell'esercito sulle popolazioni arabe e tuareg.
Ritorsioni e violazioni contro minoranze etniche che, stando a quanto segnalato dalle organizzazioni non governative Amnesty International e Human Rights Watch, sarebbero già avvenute a Sévaré e Conna. Come andrà a finire?
E soprattutto, in tutto questo, l'Italia che posizione ha preso? Per chiarificare la questione, andiamo ad ascoltare un servizio realizzato da UDEM Reazione Web il 17 gennaio scorso.
Il contributo italiano all'intervento internazionale nel Mali non sarà in nessun modo un intervento militare diretto. Lo ha chiarito a Bruxelles il ministro degli esteri Giulio Terzi. Il titolare della Farnesina ha ribadito che non è previsto nessuno spiegamento di militari italiani nel teatro operativo e che l'Italia offrirà un sostegno logistico. Questo è lo stato della riflessione all'interno del governo ed è quello che si prospetta anche in Parlamento, ha detto Terzi, arrivando alla riunione straordinaria con i colleghi dei 27 dedicata al conflitto in Mali. L'Italia, ha sottolineato il ministro degli esteri, dà una valutazione positiva della posizione assunta dalla comunità internazionale sul conflitto nel Mali, espressa dalla dichiarazione del Consiglio di Sicurezza dell'ONU. Poche ore fa, il titolare della Farnesina ha precisato in un tweet che qualsiasi contributo italiano o impegno internazionale è praticabile solo se sostenuto da ampio e chiaro consenso in Parlamento.
Voi cosa ne pensate? Fateci sapere la vostra opinione scrivendo a redazionefonicanews@gmail.com.
Ed anche per questa settimana è tutto. Tutta la redazione di Fonica News Review vi saluta e vi dà appuntamento alla prossima puntata di Fonica News Review il prossimo venerdì alle 15.15 e alle 19.30, sempre su radiofonica.com.
Radiofonica presenta. Fonica News. Review.